4 mattino.
Lo sciabordare dei giornali di Spezia.
From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind.
Il problema, caro Spezia, è che 12.000 napoletani fanno rumore come 48.000 persone, capito? Questo è il problema.
Ma non è vero, non faccia dell'autorazzismo, amico mio.
La questione non è che è realpolitik o non realpolitik. La questione è semplicemente che nessuno del governo ha detto che la liberazione di al-Masri era per la realpolitik, perché bisognava mantenere i rapporti con Tripoli in un certo, a un certo livello. Loro hanno semplicemente detto: ah no, non lo vogliamo perché è pericoloso e non lo vogliamo sul territorio nazionale.
Ma infatti, caro ascoltatore, è esattamente quello che dicevo io, che questo atteggiamento è un po' ipocrita. E guardi, non lo dico, io sono un po', forse è estremo dire ipocrita, però oggi è pieno sui giornali di commentatori ben più autorevoli di quanto possa essere io, che dicono esattamente questa cosa, e velatamente lo fanno anche dei giornali vicini all'esecutivo.
Buongiorno, forse quello che dà più fastidio di tutti non sono tanti contenuti, perché può darsi benissimo che l'Italia fosse quasi, diciamo, forse costretta a rimandare il libico a casa sua, può darsi. Però se i politici invece di continuare a sventolare le loro robe sui social come se fossero dei ragazzini, usassero dei canali istituzionali e spiegassero quello che possono spiegare e la facessero finita, forse sarebbero più credibili.
Mi sembra un discreto punto, cara ascoltatrice, per quel che vale la mia opinione, naturalmente. Le 7:19 minuti e 47 secondi di giovedì 30 gennaio, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, con Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina. E voi, se vorrete, come sempre, 349-238-6666. Abbiamo detto ragion di Stato, abbiamo detto realpolitik. Qualcuno oggi usa un'espressione che forse è più adeguata, poi ci arriveremo in rassegna. Adesso non mi ricordo chi, perché leggo una marea di roba, quindi poi ci arriveremo. Quando ci arriveremo me lo ricorderò. È una questione di sicurezza nazionale. Però uno la deve rivendicare, perché sennò si infila appunto nella mania da codicilli italiana. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore ci racconta che nel 2024 la cassa integrazione è cresciuta del 30% rispetto all'anno prima. Mette nuovamente il dito nella piaga sui problemi industriali, nei problemi industriali del paese, nella piaga dei problemi industriali del paese. Scusate, stamattina è un po' faticoso, a volte ci si dimentica persino l'italiano. Sono 729 giorni da che è iniziato il calo della produzione industriale. Come sempre, sul Sole c'è anche il contatore. Poi per il resto i quotidiani aprono tutti sulla vicenda al-Masri, tranne il Manifesto, che titola "La ricaduta, frontiere blindate, divieto d'ingresso ai profughi, arresti ed espulsioni". A 3 settimane dalle elezioni in Germania, il Parlamento approva la linea antimigranti con i voti decisivi dei neonazi dell'AfD, perché il fatto politico del quale parlavamo poco fa, il fatto che una mozione presentata dalla CDU, dal partito di centrodestra, la cui guida Merz è il candidato principale alla cancelleria, appunto è passata anche con il voto dell'AfD, e oggi si replica su delle norme che riguardano il diritto d'asilo. Per parlare del caso al-Masri, ma per parlare d'altro, bisogna andare su Libero e La Verità, che tirano fuori la stessa storia, lo strano caso della toga volante. cosa è successo. Il procuratore di Roma Lovoi, quello che ha inviato al Tribunale dei Ministri le informazioni dopo la denuncia dell'avvocato Ligotti, che è stato ospite da noi ieri, per indagare su, perché indagassero su Meloni, Mantovano, Piantedosi e Nordio, aveva ricevuto un blocco per i voli di Stato, cioè Lovoi usufruiva di un volo di Stato che lo portava da Roma a Palermo e ritorno, e Mantovano gliel'aveva bloccato e lui aveva fatto ricorso al capo dello Stato. Ogni viaggio per Palermo, racconta Libero, ci costa 13.000 euro. Stessa cosa La Verità, il PM furioso col governo perché gli ha tolto il suo volo di Stato. La Verità riporta anche, cosa che non trovate sugli altri quotidiani, le parole del ministro Orazio Schillaci ieri in audizione in Parlamento. Il titolo è questo: Schillaci, fuori dall'OMS? Parliamone. Oh, se andiamo poi dentro al pezzo di Alessandro Rico che lo riporta, vi leggo testuale perché chiaramente sarebbe parole di questo genere sarebbero una bomba anche all'interno del governo. Sebbene l'uscita dall'OMS non sia contemplata nel programma di governo, dice, credo sia legittimo e costruttivo un dibattito che miri ad analizzare criticamente il suo ruolo, con particolare riferimento all'allocazione e all'utilizzo delle risorse e alla governance. È nostro dovere assicurare che ogni euro investito nella salute globale sia impiegato nel modo più efficace possibile. La riflessione, dice il ministro della Salute, riguarda la politica estera della nazione, quindi riguarda il governo e il Parlamento italiano. Faccio notare appunto che il titolo in realtà è abbastanza azzeccato, perché qua Schillaci non è che dice mai fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice, beh, rivediamo criticamente tutto questo. Va bene, le altre aperture sono più standard, se volete, sul caso Almasri. Meloni, vado avanti, il titolo del quotidiano nazionale. Alta tensione, titolo il Corriere della Sera. Almasri, le carte del governo, il titolo del Messaggero. Camere del silenzio, il titolo di Avvenire. Parlamento bloccato fino a martedì. Il trappolone, no, invece non è standard quello del Riformista. Almasri è stato lasciato libero sul suolo europeo dal 6 gennaio. La Corte Penale ha usato l'esca Libi che ha aspettato 12 giorni per il mandato. Trafficano, mentono, scappano, il titolo dell'Unità. Almasri, il governo scappa, titolo di Repubblica. Almasri paralizza il Parlamento, dice La Stampa. No, però, cioè, è stata l'opposizione a decidere di paralizzarlo. Almasri, a rischiare solo Nordio, Meloni e la strategia del complotto. Chi vuole colpire la Meloni, è il titolo del giornale. I ministri indagati litigano e chiudono il Parlamento, è il titolo del Fatto Quotidiano. Inizierei, visto che è tutto collegato, ho sentito mentre ero fuori onda anche il messaggio di un'ascoltatrice che diceva ma perché si continua a parlare di immigrazione, basta parlare di immigrazione. Però, cara ascoltatrice, in realtà è al centro, qua al centro della politica non solo italiana ma anche della politica europea. Il caso Almasri è collegato alle questioni che riguardano l'immigrazione. E come si diceva, il fatto politico di ieri è senza ombra di dubbio questo voto avvenuto al Bundestag, una mozione molto dura sull'immigrazione voluta dalla CDU e approvata con i voti di Alternative für Deutschland. Ne scrive Paolo Valentino che è corrispondente alla Germania per il Corriere della Sera, pagina 17, ne scrivono anche molti altri. A Berlino di nuovo è caduto un muro, dice, ma 36 anni dopo la fine della barriera fisica che definiva il confine tra libertà e dittatura, quello immateriale crollato ieri nell'aula del Bundestag è di segno affatto diverso. Per la prima volta la CDU-CSU, il partito che è stato anima e pilastro della democrazia nata sulle ceneri del nazismo, ha accettato i voti dell'estrema destra ultranazionalista e antisemita di AfD per far passare una mozione priva di alcun valore pratico ma dal devastante significato simbolico per la Germania e l'intera Europa. La Brandmauer, la barriera tagliafuoco che fin qui ha escluso ogni tipo di commistione con Alternative für Deutschland, non c'è più, anche se non ricordo male a livello locale questa a livello dei Länder era già caduta in alcuni casi la barriera. Un dibattito che ha preceduto il voto, che è stato al calor bianco, racconta Valentino. Olaf Scholz, il cancelliere, interviene e dice: dalla fondazione della Repubblica c'è sempre stato un consenso chiaro tra tutti i democratici dei nostri parlamenti, non si fa causa comune con l'estrema destra. Parla di errore imperdonabile, dice che questa decisione non è indifferente, non in Germania, ricordando che due giorni fa il Parlamento ha commemorato gli 80 anni della liberazione di Auschwitz, un accostamento che ha indignato Merz, il leader della CDU, il quale ha accusato i dirigenti socialdemocratici di voler usare contro di lui la clava morale del nazismo. E sempre sul fronte immigrazione, mi spiace cara ascoltatrice, così è. Oggi è una giornata rilevante in Italia perché, come racconta Daniela Fassini a pagina 4 di Avvenire, mentre sono già in 6 ad essere tornati indietro sui 49 trasferiti in Albania, c'è attesa per l'esito della convalida di trattenimento che dovranno pronunciare i giudici della Corte d'Appello di Roma a partire da questa mattina. E aspettatevi, se faranno tornare questi migranti in Italia, un'altra giornata di scontro sulla giustizia. Intanto si sono conclusi in mezza giornata i colloqui, appunto, dei 45 migranti trattenuti nel centro di Jader, che hanno fatto tutti domanda d'asilo. La commissione, appunto, può decidere di riconoscere un titolo di protezione, ma può anche non riconoscerlo, e quindi il migrante dovrà essere rimpatriato o sospendere il giudizio. Vedremo che cosa accadrà nella giornata di oggi. E dunque, a questo punto ci spostiamo direttamente sulla vicenda Almasri, perché è evidentemente collegata alle questioni che riguardano l'immigrazione. Tanto che, come si diceva nei giorni scorsi, qualcuno sospettava che il nuovo flusso in arrivo dalla Libia, il grande aumento degli sbarchi, fosse collegato esattamente all'arresto di Almasri. Andiamo da Luca Fazzo sul Giornale a pagina 4. E parte con un testo, tra virgolette, che è il testo di una norma. Il ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Era questa la norma che nelle ore convulse tra il 20 e il 21 gennaio Carlo Nordio avrebbe potuto far valere per impedire l'arresto del generale Almasri, bloccato dalla Digos in un albergo di Torino. Il silenzio di Nordio è divenuta la base per la decisione della Corte d'Appello di Roma per rilasciare Almasri, con le polemiche furibonde che ne sono seguite. Vi segnalo, tra l'altro, per gli amanti invece della parte cavillosa della vicenda e non della parte politica, che pure c'è, una parte cavillosa, si scherza, ovvio, è importante la parte giuridica, che Giovanni Negri oggi sul Sole 24 Ore dice che in realtà la Corte d'Appello avrebbe potuto decidere in sostanza di non scarcerarlo, cioè la Corte avrebbe potuto agire diversamente, lo fa raccogliendo i pareri di alcuni autorevoli giuristi. Comunque, torniamo al pezzo di Luca Fazzo. Tecnicamente, fin da subito il segreto, e tra l'altro, dice Fazzo, si poteva invocare il segreto di Stato. Fin da subito, se avesse ufficialmente rifiutato l'estradizione del generale per esigenze di sicurezza nazionale. Sulle motivazioni del rifiuto, Nordio avrebbe potuto opporre il segreto di Stato e sarebbe stata poi Giorgia Meloni a dover confermare la posizione del segreto, cosa che naturalmente avrebbe fatto. Ovviamente non poteva avere ad oggetto il segreto di Stato i motivi del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale, ma solo le ragioni che portavano l'Italia a non eseguire il mandato. E qua si fa subodorare una certa approssimazione nel come è stata gestita la vicenda. Irene Famà e Ilario Lombardo sulla Stampa invece ci raccontano tutti gli agganci del generale Almasri. E guardate che anche qua è interessante, perché nel ragionamento generale di come è andata questa vicenda non si può prescindere da questo. Un visto per gli Stati Uniti rilasciato il novembre scorso è valido per 10 anni. Un passaporto della Repubblica Dominicana, un lungo periodo in Germania finito sotto il monitoraggio della Corte Penale Internazionale, dettagli che rendono ancora più intricata la vicenda. Quello che sappiamo da fonti di intelligence e diplomatiche è che il libico è una figura conosciuta dai servizi segreti italiani, che ha contatti diretti con gli 007 americani del Regno Unito. E d'altronde un visto di 10 anni con timbro americano non è una cosa rilasciata così facilmente. Al-Masri e i suoi compagni della Rada, che è la milizia che guida, si rivelano una sponda necessaria nella lotta al terrorismo, anche a costo di chiudere più di un occhio sulla gestione sanguinaria del potere. Quando viene arrestato, i servizi segreti comunicano il possibile ricatto esercitato dal gruppo militare, il rischio di ritorsioni su cittadini italiani e sui giacimenti dell'ENI. Ed è interessante che c'è stato un altro caso non dissimile. A fine luglio del 2024, Saddam Haftar, figlio del generale Khalifa, viene fermato all'aeroporto Capo di Chino di Napoli dalla polizia perché inseguito da un mandato d'arresto spagnolo per contrabbando di armi. Dopo un'ora viene rilasciato. La storia non suscita clamore e viene gestita nel riservo più assoluto. Qualche giorno dopo, le agenzie libiche battono la notizia della chiusura del giacimento di El Sharara, controllato dalla spagnola Repsol. Anche qua, appunto, una ritorsione. Pausa.
24 mattino.
Caso Al-Masri per l'esecutivo. Il governo invoca sempre il pragmatismo, dovrebbe usare sempre lo stesso metodo pragmatico anche per questo caso.
È appunto quello il ragionamento. Pagina, chiudiamo questo capitolo, scusate, con un'ultima cosa. Il pezzo di Raffaele Marmo a pagina 5 del Quotidiano Nazionale, che è in realtà un colloquio con una persona che decide di non parlare, però è un autorevolissimo addetto ai lavori, così lo definisce, che conosce come pochi gli intrecci e le dinamiche che guidano intelligence, diplomazia e governi di fronte a situazioni delicate di tutela dell'interesse nazionale. Solo da noi, dice, si è riusciti a trasformare una questione di sicurezza nazionale, che come tale dovrebbe vedere dalla stessa parte governo, opposizione e altre istituzioni dello Stato, in una gigantesca bolla di ipocrisia collettiva, appunto. L'errore del governo è aver comunicato male, ribadisce che una questione di sicurezza nazionale, e chiude così il pezzo. Come è stato osservato e come il nostro interlocutore conferma, se il registro italiano dei voli di Stato potesse parlare, rivelerebbe un numero non limitato di operazioni di rimpatrio e di espulsione decise da tutti i governi per ragioni di interesse nazionale. E il luogo per la consultazione e l'informazione bipartisan è sempre stato il COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi. Peccato, conclude rammaricata la nostra fonte, che oggi siamo scesi a un livello di scontro politico e non risparmia più neanche questo, il che è tanto più grave perché in un mondo più incattivito non possiamo permetterci di fare come Alice nel Paese delle Meraviglie. Queste le valutazioni. La giornata di oggi ci consegna anche la presentazione ieri, e poi tra un attimo ci arriveremo un po' anche come spunto di riflessione con il nostro direttore Fabio Tamburini, toccheremo anche questo tema. Il piano per rilanciare l'Europa, così è stato definito, il piano europeo per rilanciare l'Europa. Ne scrivono molti giornali, il Sole 24 Ore parla insieme ad altri quotidiani adesso ci arriviamo. C'è un colloquio di Beda Romano, ecco il famoso rumore, lo sciabordare dei giornali del quale parlava l'ascoltatore poco fa, perché mi ero perso il pezzo di Beda e sono andato a recuperarlo su un altra copia del Sole, ne ho molteplici qua, giustamente, perché pesco tanto. Un colloquio con Stéphane Séjourné, che è il commissario per la strategia industriale, quello che viene definito un pacchetto di provvedimenti atteso per la fine di febbraio, che dovrebbe alleggerire radicalmente l'onere burocratico e amministrativo del mondo imprenditoriale, e speriamo che sia così. E poi c'è la questione che riguarda le auto, che se vogliamo è la questione più urgente, ossia le multe che dovrebbero arrivare al settore per la questione delle emissioni. Vogliamo dare una risposta rapida e garantire certezza alla filiera dell'auto, tanto più che c'è un paradosso: che senso ha penalizzare un'industria che vogliamo sostenere aiutando nel contempo i concorrenti internazionali? Notizie su una possibile soluzione sono previste però nelle prossime settimane, qualsiasi cosa voglia dire questa frase. Però l'idea è mettere una certa flessibilità per quanto riguarda le multe auto. Nel frattempo racconta a pagina 13 di Libero Daniel Mosseri che riprende un articolo di Handelsblatt parzialmente smentito, ma forse con non abbastanza convinzione, che Audi e Porsche sarebbero pronte ad abbandonare l'Europa per trasferirsi negli Stati Uniti. Cioè l'idea americana di spingere sempre più imprese a produrre negli Stati Uniti evidentemente in parte funziona. Porsche e Audi starebbero valutando appunto di produrre le loro auto direttamente negli Stati Uniti, una specie di arrocco industriale per bypassare sul nascere i dazi che oggi non esistono, ma che Trump non avrebbe difficoltà a giustificare. Nei primi 11 mesi del 24 la bilancia commerciale Stati Uniti e Germania pendeva per 73 miliardi di euro dalla parte della Repubblica Federale. Speculazioni, dice il gruppo Volkswagen, del quale Audi e Porsche fanno parte. Vero è però che, commentando la rielezione di Trump, il gruppo ha detto di guardare con preoccupazione all'impatto economico che i dazi proposti dal governo degli Stati Uniti potrebbero avere sui consumatori americani e sull'industria automobilistica internazionale. Ci sono i dati sulla cassa integrazione, anche questi li commenteremo tra poco, un più 30% nel 2024, e preoccupazioni che continuano a crescere dai settori per la crescita del costo dell'energia. Oggi è la volta della gomma plastica, ne scrive Sara Deganello, sempre a pagina 23 del Sole 24 Ore. Che parla di una produzione in calo del 3,8% nel 2024, una riduzione dell'export dell'1,2% e un allarme che viene lanciato sui costi dell'energia. Farà discutere, mi pare, questa proposta che arriva dalla Lega e della quale dà conto su Norme e Tributi sul Sole 24 Ore Giuseppe Latour. E riguarda il parere che deve dare la sovrintendenza quando si tratta di strade, posa di impianti, facciate, cartelloni pubblicitari in prossimità di beni paesaggistici. Secondo questo emendamento, voluto dal Ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini e inserito dal deputato Gianangelo Boff della Lega nel fascicolo degli emendamenti della legge di conversione del decreto cultura, praticamente il parere delle sovrintendenze potrebbe non essere più vincolante, ma solamente consultivo in sostanza. L'obiettivo è liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai comuni l'ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche, perché il parere delle soprintendenze non sarà più vincolante. Dal Ministero della Cultura è arrivato già parere negativo a questa ipotesi. Le chance che venga approvato non sono molte, dice Latour. I suoi effetti comunque sarebbero dirompenti, andrebbero nella stessa direzione che il Ministero delle Infrastrutture ha percorso con il Salva Casa, perché di fatto con una correzione di diversi passaggi del codice dei beni culturali si rende obbligatorio ma non vincolante il parere della soprintendenza per una serie di interventi, lasciando decidere l'amministrazione competente del procedimento amministrativo, che in questo caso appunto sarebbe il comune. I casi sui quali si interverrebbe sono molto significativi. Depotenziato il parere delle soprintendenze in relazione a interventi su immobili posti in aree vincolate, stesso discorso proprio per quello che riguarda l'apertura di strade e di cave, la posa di condotte per impianti industriali e civili e le palificazioni in aree sottoposte a tutela come i centri storici e le zone panoramiche. Mi sembra una deregulation un po' forte, in tutta sincerità. Traffico.
24 mattino.
E come ogni giovedì siamo con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Dunque, partirei dalla cassa integrazione, dal dato con il quale apriamo il giornale di oggi, un segnale che conferma la difficoltà che ha attraversato nel 2024 e sta continuando a attraversare la manifattura italiana.
Purtroppo non si vedono segnali di cambiamento e quasi ogni giorno ci rendiamo conto che l'iniziativa che abbiamo lanciato, quella di pubblicare tutti i giorni il contatore della crisi, cioè il contatore dei giorni in cui l'industria manifatturiera italiana invece di andare avanti va indietro, è un'iniziativa che è stata quanto mai opportuna. Il segnale di un aumento del 30% delle richieste di cassa integrazione nel 2024 e dovrebbe preoccupare molto. Invece io vedo che il paese è un po' come anestetizzato, ci si scontra anche in modo clamoroso su delle vicende, per carità, degne di attenzione, come quella del generale libico e su altre, ma si perde di vista quello che dovrebbe essere il problema centrale, perché se l'industria va indietro, i problemi poi dopo a cascata arrivano, e questo della cassa integrazione è un problema che sta sconvolgendo la vita di tante imprese, di tanti nuclei familiari, chi non lavora non mangia, per un po' mangia con i soldi dello Stato, con la cassa integrazione, ma poi alla fine i problemi vengono al dunque. E invece c'è quasi come una generale indifferenza. Anche qui ci si divide sulle sortite di Trump più o meno clamorose, insomma su tanti aspetti, ma il problema centrale è quello del lavoro, delle imprese, dell'occupazione, e invece il paese è come se suonasse l'orchestrina sul Titanic, ma poi prima o poi il Titanic rischia di affondare, è un problema serio, e non bisogna fare come gli struzzi, cioè mettere la testa sotto la sabbia, il problema va affrontato.
Sì, segnali, come si diceva, negativi che arrivano da molti settori naturalmente, tra cui quello dell'auto. Oggi lo abbiamo ricordato, inizierà tra l'altro inizierà il tavolo europeo sull'auto in una giornata come quella di ieri, nella quale è stato il via libera a questa bussola europea per la competitività, un progetto di semplificazione che speriamo francamente arrivi molto presto.
Ce ne sarebbe bisogno, caro sì. Simone. Sì. E noi ci lamentiamo della burocrazia italiana, delle troppe regole, che spesso non si capisce mai che cosa si dovrebbe fare per assolvere a tutti gli obblighi stabiliti. Ma attenzione, è quella che regna a Bruxelles è moltiplicata per 100, sono regole che stanno soffocando l'industria europea. Hai parlato dell'auto, giusto, ma c'è anche il lusso, c'è anche la meccanica, insomma l'Europa nella polarizzazione del mondo tra gli Stati Uniti e la Cina sta andando a fondo anche per le troppe regole. Allora qui bisognerebbe essere capaci di sceverare il grano dall'olio, e cioè le virtù dai vincoli inaccettabili che soffocano l'intera società. Ieri c'è stata questa sortita dell'Europa, hai fatto bene a citarla, ma sono delle cose molto timide, delle iniziative per il momento assai timide. Qua ci vuole ben altro, ci vuole uno scrollone, ci vuole un'inversione di tendenza. Se no l'Europa è destinata a un declino neanche troppo lento.
In questo ambito si inserisce la questione dell'intelligenza artificiale, Fabio. Naturalmente ieri è stata oscurata DeepSeek in Italia per decisione del garante della privacy, ma certamente è stata la testimonianza in questi giorni che la concorrenza tra Cina e Stati Uniti ovviamente è aperta.
Quella della Cina è divertente, è bastata un'iniziativa, è crollato il Dow Jones americano. I cinesi hanno confermato quello che ormai l'abbiamo capita bene, e cioè che la Cina non è più quella delle produzioni a basso valore copiate dall'Occidente, ma la Cina ormai è protagonista dell'high tech, è protagonista dell'intelligenza artificiale, e ne vedremo delle belle, anche perché poi diciamoci la verità, ai consumatori cos'è che interessa? Quello che costa meno, e la Cina è in grado di competere nelle tecnologie avanzate, nell'intelligenza artificiale, con dei costi molto ridotti rispetto a quelli americani. In tutto ciò abbiamo dedicato la prima pagina di oggi del Sole 24 Ore a come l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di viaggiare, il lavoro delle agenzie di viaggio. L'abbiamo detto tante volte, si parla spesso di intelligenza artificiale e pensiamo al futuro, invece l'intelligenza artificiale è già il presente. E c'è due pagine del giornale di oggi che parlano proprio di come il settore del turismo sta venendo cambiato dalle applicazioni dell'intelligenza artificiale.
Certo.
E sono, credo, delle pagine interessanti che vale la pena leggere.
Sì, all'interno, nelle pagine di Nova, tra l'altro, già che ci siamo, e dato che la questione è strettamente collegata alla nuova presidenza americana, ricordo ancora una volta agli ascoltatori che tutto il gruppo 24 ore sta facendo uno sforzo per cercare di raccontare questi primi giorni convulsi, no, della nuova presidenza americana. Domani ci sarà con il Sole 24 ore, ci sarà l'inserto di quattro pagine dedicato alla parte sanitaria, quello con gli Stati Uniti fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Approfondimenti ne stiamo facendo qua in radio, li trovate sul sito, è importante dirlo. Senti Fabio,
attenzione Simone, hai fatto un lapsus freudiano, hai detto confuse, poi ti sei corretto in convulse, in realtà sono proprio confuse.
Sì.
Per esempio, nel numero che stiamo preparando per domani, quattro pagine sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma proprio ieri ci interrogavamo in redazione, ma Trump vuole uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come in prima battuta ha annunciato e fatto con un decreto, oppure sta cambiando idea e sta tornando indietro come ha detto poche ore dopo? E qui l'interrogativo si pone. Quindi il tuo lapsus era del tutto motivato, convulse, ma anche, lasciatemelo dire, un po' confuse.
Sì.
Vediamo, siamo tutti curiosi, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è proprio una stupidaggine, è un organismo importante.
Certo.
Allora, gli Stati Uniti escono, non escono, fanno pari e patta, ma c'è grande attesa, siamo qui e pronti a capire cosa sta succedendo. Cerchiamo di capire quello che sta succedendo.
Fabio, a chiudere molto rapidamente, le pagine finanziarie del Sole 24 Ore oggi si aprono con questo problema, che è un problema storico, delle differenze regolatorie tra l'Europa e gli Stati Uniti sul fronte bancario, che creano qualche problema alle banche italiane.
I problemi non solo alle banche italiane, direi alle banche europee. E con Trump questo problema si aggrava, arriva Trump, tacchete, liberi tutti, le banche americane hanno una spinta propulsiva ancora più forte e le banche europee, compreso quelle italiane, sono lì che devono fare i conti con regole, vincoli, lacci e lacciuoli, un discorso che facciamo prima sulla competitività in Europa. E allora qui non è che si può salire sul ring con le braccia legate dietro la schiena, perché se questo succede si prende fracasso di botte, e questo riguarda tutto il mondo della competitività, ma per l'appunto anche le banche. Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, le banche europee sono messe dai vincoli, ma a questo punto salgono sul ring della competitività nel mondo bancario, pronti a prendere botte da tutte le parti.
Allora, caro Fabio, grazie, ci sentiamo giovedì prossimo. A Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, buona giornata. Ciao.
Salute a tutti. Come dal titolo del Festival dell'Economia del maggio 2025, rischi e scelte fatali. Chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita.
GR, a dopo.